nostro progetto si intitola Uno Nessuno, il nostro argomento Uno Nessuno e 100.000, identità online e offline. Questo è un argomento che secondo me andrebbe trattato soprattutto da noi in questa occasione, perché appunto parla soprattutto dei giovani. Sono i giovani che al giorno d'oggi hanno problemi con le loro identità online e offline. Discutendo, uno degli argomenti principali che è sorto è che a volte l'identità online prende il sopravvento su quello offline, cioè diventa più importante essere
sembrare qualcuno che in realtà non siamo.
Grazie. Sembrare qualcuno che non siamo agli occhi di un'altra persona che sta all'esterno di un computer, mentre non conta più invece parlare un faccia a faccia, quello conta poco. E infatti questo basta vedere i giovani che magari passano ore sui social network a scrivere, a cercare di pubblicare più cose possibili per essere, per avere una maggiore visibilità. Appunto basta pensare pure a Instagram, cioè che tutte le foto che ci facciamo solo per poterle mettere. E questo penso che sia appunto un argomento di cui parlare rispetto agli altri, perché comunque è più innovativo e più che altro meno parlato. Cioè mentre gli altri argomenti sono già trattati in altre situazioni, questo qua invece viene trattato un po' di meno. Ecco perché penso che sia più importante trattare di questo invece che degli altri.
Ma poi ci riguarda pure direttamente, cioè nel senso tutti più o meno abbiamo almeno un social network, quindi magari non facciamo proprio come è estremizzato qui nel documento, cioè che ci costruiamo un'identità diversa da quella che in realtà è, però magari in piccola parte più o meno siamo condizionati a cioè non dico a cambiare identità, però ad essere quelli che vengono definiti leoni da tastiera, no? Magari che parlano sui social network e poi li incontri direttamente e non ti sanno dire neanche una frase in italiano in senso compiuto. Cioè l'identità, come dire, virtuale condiziona molto quello che in realtà poi siamo nella vita reale.
Perché questo percorso andrebbe proprio bene per questa classe, per questo gruppo?
Ma una motivazione già l'abbiamo data, cioè più o meno ci riguarda tutti, indirettamente o abbastanza direttamente, poi per il resto non lo so.
Comprende, cioè, anche molti degli altri argomenti, ad esempio il tema del pregiudizio, delle emozioni, comunque sono strettamente collegati a quello che ognuno di noi comunque fa sul web, online, e proprio anche il voler dare il meglio di sé sui social dipende molto anche dai pregiudizi e quindi dalle idee che gli altri si fanno di noi.
Voi avete messo in ballo il nostro argomento, cioè le emozioni. Però io volevo dire, ma tutte queste strumentalizzazioni da che cosa sono causate? No, perché per esempio una persona si costruisce una falsa identità?
Dalla necessità di essere vista.
Quindi quella non può essere vista come una falsa emozione.
Ma quindi
il vostro argomento potrebbe essere visto come un sottogruppo del nostro, perché
no, allora,
se tu impari a fammi finire. Se tu impari a conoscere le emozioni, quale per esempio questa falsa emozione di essere felice nel web come dite voi, allora tu la prossima volta non utilizzerai quello schema. Quindi prima impari a conoscere le emozioni, a identificarle, e poi per esempio puoi parlare del web, che è un sottogruppo.
Allora scusa, tu ci stai praticamente suggerendo di fare il nostro argomento, perché dato che il nostro argomento ingloba il tuo, possiamo discutere del tuo, però riferendoci sempre all'argomento principale di questo.
Scusa, allora io ho detto, se io ho detto che il vostro è un sottogruppo del nostro, come ho fatto a dire una cosa? Io ho detto il contrario, io ho detto che il vostro, infatti abbiamo la registrazione, allora io ho detto che il vostro, ecco dopo passo la parola, il vostro è un sottogruppo del nostro perché è causato da per esempio un'emozione falsa.
Il tuo è la causa del nostro, quindi se noi parliamo del tuo non è detto il tuo.
Allora se noi studiassimo le emozioni in generale, in questo argomento, in questo tema potremmo successivamente parlare anche per esempio del web. Invece se noi parliamo solo del web non possiamo parlare di tutte le emozioni.
Come no? Noi possiamo parlare. È quello che è stato.
Sì, ma tu del web c'è solo un'emozione, che è quella falsa di sentirsi, come dite voi, importante online, per esempio su Facebook.
Loro parlano di web e lui parla di conoscere le emozioni. Noi invece il nostro progetto è finalizzato a conoscere la persona, quindi proprio conoscere una persona e non conoscere una persona tramite i media o comunque andare a trattare di temi che sono più legati sempre al pregiudizio, perché comunque parlare di conoscere, parlare ad esempio di social, è comunque un discorso superficiale, come la posso vedere io, perché comunque andare a vedere come la gente ha pregiudizi nei confronti di altri per una semplice foto, per diciamo per delle semplici foto, per dei commenti o non so, delle risposte, invece noi andiamo proprio sul posto, andiamo a conoscere la persona, che noi ci poniamo delle domande su come può essere questa persona, ci chiediamo diciamo appunto di come può essere, e poi l'andiamo a conoscere, andiamo a vedere se i nostri pregiudizi corrispondono a quello che realmente è la persona. Quindi quello che dite voi è troppo superficiale, come quello che dici tu, conoscere le emozioni, ma non è meglio conoscere direttamente una persona?
Puoi ricordare un attimo?
Parla di andare a... parla sempre di pregiudizi, però come in realtà non, i nostri pregiudizi non devono essere tali, perché noi, dopo che noi ci poniamo... il progetto è semplice, dobbiamo creare una carta d'identità di una persona tramite un'immagine, e dobbiamo immaginare questa persona che lavoro può fare, chi è, dove vive, che posto, e poi questa persona la conosciamo realmente e vediamo se è quello che noi ci siamo... penso che verrà qui, non so.
Una fotografia. Cosa conosci la
persona? È una fotografia. Penso una fotografia. Qui dici immaginare
una fotografia.
Tramite una fotografia.
Il progetto di Matteo vuole cercare di spiegare i pregiudizi e come contrastarli. Ritengo che però sia più adatto il nostro di progetto, poiché in un mondo che ormai è pieno di informazioni, l'unico modo per contrastare i pregiudizi è raccogliere varie informazioni, che alcune false, alcune vere, e ricavare una notizia il più oggettiva possibile, oggettiva possibile. E questo permetterebbe di contrastare i pregiudizi causati dai mass media.
Ma per contrastare il pregiudizio bisogna conoscere. Scusa, se non conosci se sei entrato tanto in capo, non si
parla. Allora, parla dei mass media e come possono influenzare con le informazioni che danno le persone e creare quindi dei pregiudizi o dei stereotipi. Non proprio, perché... No, perché questo, l'obiettivo di questo progetto è anche quello...
Fate parlare Andrea.
L'obiettivo di questo progetto è quello di creare un proprio pensiero critico ed evitare in questo modo i pregiudizi. L'obiettivo è quello di ottenere un pensiero razionale contro i pregiudizi e i stereotipi attraverso la raccolta di varie informazioni per trovarne una oggettiva.
Un'altra cosa che riguarda l'identità online in realtà è anche proprio la distruzione dell'identità, cioè parlando del cyberbullismo per esempio, cioè mentre una volta il bullismo si poteva trovare solamente a scuola o fuori, adesso invece un ragazzo può essere anche tartassato continuamente tutte le ore del giorno attraverso i social network, quindi questo provoca anche in realtà una distruzione dell'identità. Un'ultima cosa che volevamo dire, un altro argomento di cui potevamo parlare e che riguarda anche quello che diceva Matteo Fulgaro, cioè che lui parla della persona, e questo qua riguarda proprio la persona, cioè far capire agli ragazzi che la loro identità online in realtà non dovrebbe contare niente rispetto alla loro identità offline, cioè quello che sono come persona, loro vere, fisiche, persone che si possono toccare, abbracciare, possono parlare faccia a faccia. Cioè quindi lo scopo del nostro argomento anche è riuscire a far capire che i mezzi online sono solamente in realtà alla fine mezzi di comunicazione, non possono essere mezzi dove creare una vita, ma possono essere solamente mezzi dove passarsi informazioni, dove potersi anche contattare, sì, magari scrivere, però comunque bisogna ricordarsi sempre che si sta parlando online, cioè, e quindi nelle chat. Un'altra cosa è che viene tolta la gestualità e anche la parte visiva, che quelle sono molto importanti in una conversazione, sono molto importanti in una conversazione per l'identità, anche per la comprensione. Questa è solamente una piccola parentesi. E quindi questo qua si ricollega anche al discorso di Piero Santi, cioè sulle informazioni, chiaramente a grandi linee rispetto a quello che è l'argomento di questo gruppo, e quindi io penso sempre che dovremmo parlare del nostro, perché in fondo in realtà ingloba un po' tutti quanti, ma soprattutto parla della persona, dell'individuo, ragazzo, che al giorno d'oggi invece si concentra solo sull'identità online.
Allora, ho visto delle facce perplesse in qualcuno, però io voglio puntualizzare sul fatto che dovremmo parlare di questo argomento, perché riguarda anche indirettamente o abbastanza direttamente i pregiudizi, perché se io mi costruisco una falsa identità su un social network è per farmi apprezzare di più da chi mi guarda, chi mi segue, chi mi ascolta, chi vede quello che scrivo, quello che dico, che poi magari neanche conosco direttamente, sta dall'altra parte del mondo, non l'ho mai visto in vita mia. Però questo serve proprio per fare in modo che nessuno abbia più dei pregiudizi su di me, un me ipotetico, perché quindi costruendomi una falsa identità o magari un'identità montata in alcuni aspetti, in particolare sull'aspetto esteriore, gli altri non hanno pregiudizi e tendono di più a apprezzare quello che apprezzano di me, perché non hanno pregiudizi. Ma tutto ciò nasce dal fatto che l'immagine è un'immagine esteriore montata, e quindi coinvolge più o meno quello che dicevano gli altri.
No, io vorrei solo essere più pragmatico. Quanti di noi hanno un'identità, cioè sono vittime di cyberbullismo, oppure hanno un'identità online che finisce per subissare la nostra vera identità? Penso nessuno c'ha questi. Va bene, diciamo uno, bene. Quanti di noi hanno realmente questo tipo di problemi? Cioè, mi sembra che il discorso venga ingigantito, ma non riguarda realmente noi. Invece, quanti di noi, leggendo una notizia palesemente falsa, riescono a capire se quella notizia è vera, oppure danno un peso forte e quindi si creano un pregiudizio gigantesco su una notizia falsa? Quanti di noi sono in grado di capire veramente se quello che sentono è vero o no? Ben pochi, suppongo. Forse nessuno, neanche io. Invece... Cioè, parlare ad esempio dell'identità, del rapporto tra identità online e identità offline, cioè, mi sembra un discorso, prima di tutto, fin troppo affrontato, e a cui si dà un'importanza, secondo me, maggiore di quella reale. Cioè, quanti di noi veramente sono vittime di cyberbullismo, oppure hanno un'identità online che li soffoca?
Io volevo iniziare prima di tutto con una domanda suggerita da una del gruppo, però non volevo subito rispondere perché volevo prima enunciare le cose del nostro gruppo. Enunciare. Allora, la prima è: le persone da che cosa sono spinte a crearsi questi profili falsi? Allora, tu Elia hai detto due cose uguali prima, perché tu hai detto che i mezzi di comunicazione non servono per conoscere delle persone, per farci una vita privata sbagliata, eccetera. Poco dopo hai detto che i mezzi di comunicazione vengono utilizzati per contattarsi. Che significa? Allora sono tutte e due cose uguali. Per contattarsi, l'hai detto.
Quindi una relazione
E come te contatti? Sul social network. Se tu, conosci una persona a 2 minuti, per esempio, a scuola, e poi la contatti su un social network, non è la stessa cosa di conoscerla direttamente sul social network?
No, però conoscerla direttamente.
Dal vivo cosa? Gli fai ciao, dopo gli invii amicizia e inizi a parlare. Non è uguale, è la stessa cosa, okay. Perché tu non la conosci.
Lasciamo un po' aperte queste domande senza poi dibattere sulle possibili risposte, perché altrimenti non riusciamo a chiudere. E solo un'altra cosa.
Sono 4 cose importanti. Io direi questa.
Vai.
No, aspetta, quale dico? Che allora siamo partiti dal progetto che è Save the Children. E allora, per esempio, abbiamo visto che nella prima lezione, quando per esempio dovevamo fare queste registrazioni, alcune cose dovevamo dire non le abbiamo dette per timidezza, per esempio. Perché non siamo mai stati capaci a fare ciò. Il progetto nostro quindi parla delle emozioni, conoscerle e poi applicarle. Devo finire. Conoscerle ed applicarle. E, per esempio, se si conosce bene la timidezza, si sa sconfiggerla e anche altre emozioni. Anche per esempio dire cose importanti a questa radio, che potrebbero aiutare indirettamente delle persone, potrebbe essere molto più importante di analizzare per esempio il cyberbullismo, crearsi una vita falsa su online, che, come ha detto Petruzziello, non siamo toccati direttamente su questo argomento.
Come dice Lia, che bisogna avere una relazione, e l'unico modo per avere una relazione, io continuo a ripetere, che è crearsi un pregiudizio e vedere se quel pregiudizio è reale o è sbagliato. Probabilmente, appunto, proprio perché i pregiudizi sono sbagliati, il pregiudizio non sarà reale, e perciò andare proprio di persona a andare a vedere se comunque sia vero o sia sbagliato, ti dà una consapevolezza del fatto di come non ci devono essere pregiudizi, però pensandoci bene, forse no, io sto proprio a smontarmi da solo, perché penso che no perché penso che tutto questo discorso sia futile, perché ognuno di noi penso che non abbia tra di noi pregiudizi, comunque anche nei confronti delle altre persone.
Abbiamo scoperto che Matteo non è fatto per la politica.
No, non sono fatto per... No, è sbagliato pure questo che dico io, è quello che dite voi, è più adatto come discorso quello che dice Andrea.
Under Radio, vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.
Sono Francesco e faccio parte del gruppo della radio. Da questo gruppo è emerso che la radio viene utilizzata più per altro, più che altro per passare il tempo, per trascorrere il tempo libero, perché molti hanno risposto che ad esempio la utilizzano con le cuffiette o ad esempio con l'autoradio, specialmente durante i viaggi oppure quando si studia. O nei momenti di noia si utilizza la radio soprattutto per ascoltare musica o come sottofondo, o anche per ascoltare delle news, perché capita che passino anche delle notizie dal mondo in programmi radiofonici. Quindi dalla radio, da ciò che quelli che hanno aderito al gruppo della radio hanno scritto, è emerso che la radio viene utilizzata per passare il tempo più che altro. Vai.
Sono Marta e faccio parte del gruppo di internet. E internet viene usato principalmente da tablet, cellulari o no, non c'è bisogno, da cellulari o dal computer, e viene utilizzato per ad esempio guardare serie TV o fare acquisti online o messaggiare e andare quindi sui social network, ma anche per andare sui giornali online e quindi per avere informazioni. E viene usato quasi tutti i giorni, cioè tutti i giorni e sempre, continuamente, perché è comunque sempre disponibile.
Ciao. Mi chiamo Andrea e mi sono occupato della televisione, che è emersa come mezzo di comunicazione, uno dei mezzi di comunicazione prevalenti nella nostra fascia d'età. In particolare la TV viene guardata durante i pasti, durante il pomeriggio quando non studiamo e la sera quando non studiamo. lo scopo o con i propri genitori, spesso lo scopo è quello di divertirsi guardando film, serie TV o programmi televisivi vari, in particolare competizioni, oppure informarsi attraverso canali di news, questo molto raramente. Bene o male ci siamo.
Sono Francesco, in rappresentanza del gruppo che ha parlato della carta stampata, ha discusso di questo mezzo di comunicazione e di informazione che non viene purtroppo utilizzato molto dai giovani per via del fatto che sia difficile da recuperare proprio come materiale e comunque non si trova molto facilmente. Viene appunto utilizzato sia per fini di intrattenimento ma anche per informazione.
Under Radio, vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.
Sono sempre Francesco, in rappresentanza del gruppo della radio. L'attività di oggi era analizzare una stessa informazione da quattro punti di vista differenti, cioè l'informazione che ci arriva dalla radio, quella che ci arriva da internet, quella che ci arriva dalla televisione e quella che ci arriva dalla carta stampata. Dal nostro punto di vista, il messaggio esplicito riguarda la notizia stessa. Innanzitutto viene delineata la dinamica dei fatti, e in particolare la situazione di colui che è aggredito e di coloro che sono stati aggrediti. C'è questa doppia messa in evidenza. E inoltre si dà spazio alle conseguenze di questa aggressione, ovviamente alla fine tragica del nigeriano, della moglie che adesso si trova nello status di rifugiata. E alla fine della notizia viene dato spazio alle opinioni di personalità come il ministro degli interni, che ha formulato una considerazione, anche il presidente dell'associazione di accoglienza che accoglieva questa coppia che è stata maltrattata. Dal punto di vista del messaggio implicito, secondo noi è emerso l'antirazzismo, perché si capisce che questa azione è un'azione ignobile e indegna che ha portato a questa fine tragica, e perciò ci fa riflettere sull'ignoranza e sui pregiudizi delle persone verso ciò che è diverso. Anche come ha detto il ministro dell'Alfano, chi semina odio raccoglie sangue, perciò tutto sfocia nella violenza fisica quando si hanno dei pregiudizi o non si vuole accettare ciò che è diverso. Dal punto di vista delle emozioni, in particolare, da parte di uno dei nostri componenti è emersa rabbia, innanzitutto nei confronti di quello che ha compiuto questa azione indegna, ma soprattutto perché secondo lui questa notizia è stata data con troppa superficialità, cioè è stata letta con è stata consegnata a chi ascolta con un tono troppo troppo piatto, con una certa monotonia, quindi non si è dato troppo risalto alla conseguenza dell'azione o questa azione che è stata un'azione ignobile e indegna. Secondo noi c'è stata una monotonia nel consegnare questa informazione a chi l'ascoltava.
Questa è la motivazione che fa scattare la rabbia?
Da parte di uno di noi, sì.
E da parte degli altri?
Da parte degli altri, ovviamente, una certa rabbia sempre nei confronti dell'ultra che ha compiuto questo gesto, perché in ogni caso che quello fosse un nigeriano, che fosse un cinese o di qualsiasi altra nazionalità, nessuno deve permettersi di arrecare danno fisico così imponente a qualcun altro. Cioè la violenza non deve mai essere utilizzata, sia che sia violenza razziale, violenza di qualsiasi tipo.
Sono Marta e insieme al mio gruppo abbiamo provato ad analizzare lo stesso articolo di Francesco, però da un sito internet. E per quanto riguarda un messaggio implicito, in realtà noi non abbiamo trovato nessun messaggio implicito, perché riteniamo che l'articolo sia stato comunque raccontato più oggettivamente possibile, e anche grazie al fatto che sono riportati più punti di vista. E per il messaggio esplicito invece è stata ricostruita la rissa e anche la morte appunto del nigeriano attraverso appunto più testimonianze anche dall'autopsia, e emerge anche la richiesta di una delle testimoni che chiede di essere lasciata in pace in seguito ad aver ricevuto diciamo degli insulti che le davano della razzista o della xenofoba. E emergono delle emozioni come ad esempio disgusto, indignazione, stupore e dispiacere e delusioni nei confronti comunque di una società che invece di andare avanti torna indietro, sia per il fatto diciamo che sia per gli insulti ma anche per il modo di reagire sia per il nigeriano quanto per l'ultra. E quindi leggendo questo articolo comunque ognuno ha la possibilità di farsi una propria opinione e esprimere un giudizio grazie all'oggettività dei fatti, di come sono stati narrati.
Il nostro gruppo ha analizzato questo fatto di cronaca attraverso un servizio televisivo. Vi sono vari messaggi espliciti. Il primo è che la totalità della colpa viene data all'ultra, in quanto si calca molto sulla brutalità dell'aggressione e non viene in nessun modo analizzata la dinamica del fatto, forse perché era un servizio che è stato costruito poche ore dopo l'avvenimento, dunque non vi è un'analisi attenta di ciò che è successo. Viene poi posto l'accento sulla motivazione razziale del delitto e viene poi spiegato come, il sindaco abbia detto il lutto cittadino, e dunque la cittadinanza sia provi un sentimento di dispiacere e di pietà nei confronti della vittima. A livello di messaggio implicito è estremamente accentuata la connessione, il fatto che il colpevole è un ultra, dunque viene suggerita la connessione tra il mondo degli ultra e la xenofobia. E sullo stesso tema c'è una sensibilizzazione sulla xenofobia per coloro che ascoltano, perché viene veicolata attraverso il servizio il messaggio che ovviamente ciò che è successo è sbagliato e non va fatto, anche perché si spiega come la vittima provenisse da un paese in guerra e il dovere dell'Italia era quello di accoglierla, invece è stata uccisa. Dunque si ha una sensibilizzazione riguardo questo tema. Le emozioni prevalenti sono la pietà nei confronti della vittima, sia per il lutto cittadino, per il dispiacere della moglie rimasta vedova e per la storia, i trascorsi passati delle due persone, e l'astio nei confronti del colpevole, al quale viene riferita l'intera la colpa al 100%.
Dalla lettura dell'articolo sulla... Allora, sono Francesco, abbiamo discusso dell'articolo che era riportato nella carta stampata e è emerso un messaggio esplicito, che è appunto ovviamente il fatto accaduto, ovvero l'uccisione di Emmanuel. Il messaggio implicito, anche se anche questo è esplicito, si capisce con molta chiarezza, è l'odio razziale, riguarda l'odio razziale. Ed è proprio questo messaggio che porta delle emozioni al lettore, e soprattutto emozioni di rabbia, tristezza, confusione e delusione. Sono tutti sentimenti che sono dovuti proprio all'evento accaduto, e la rabbia verso l'aggressore e la tristezza verso dell'aggredito, della vittima, ma anche rabbia per la difficoltà che si potrebbe trovare a risolvere problemi di questo tipo, poiché servirebbe veramente un cambiamento proprio nella società, che è molto difficile da operare e realizzare.